La 21ª puntata di Se non la smetti ti mando dal preside si apre con un riferimento a due giorni fa, perché noi registriamo il lunedì e oggi, lunedì 20 marzo, la felicità, cara prof, è all'ordine del giorno.
Eh sì, perché il 20 marzo è stata istituita la giornata dell'ONU per ribadire che la felicità è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, quindi la giornata dedicata alla felicità. Felicità, istruzioni per l'uso e anche una playlist che si può trovare su Rai Play con documentari, film, eccetera, tutti ispirati e dedicati alla felicità, che siccome ne abbiamo bisogno sarà bene di andarli a vedere.
Prof, che cos'è la felicità?
La felicità è diversa per ognuno di noi, io credo. È uno stato dell'animo in cui ti senti realizzato, ti senti bene con quello che c'è attorno, con le persone che hai attorno, con te stesso, col tuo fisico, magari per una piccola cosa. Felicità può essere guardare un cielo azzurro fuori dalla finestra, vedere le primule fiorire nel prato. Felicità è sicuramente legato agli affetti, ma felicità è anche un successo, anche un piccolo successo, anche per un bambino che a scuola, e io ti tiro a parlare di scuola, che dopo tanti pastrocci sul quaderno e tanti segni rossi finalmente vede una pagina con scritto bene, lavoro ben fatto, quella è felicità.
Felicità è ricevere un geloso, poterlo esporre nel patrimonio del museo della Radio Più. Se passate da queste parti, fermatevi e vedrete il geloso che oggi è arrivato in radio. Grazie. Senta, si dice che 15 minuti di lettura al giorno tolgono lo schermo di turno.
Sì, sarebbe un bellissimo motto, e questi 15 minuti sono un'idea, anzi una proposta, fatta niente meno che dal Centre National du Livre, che è il Centro Nazionale della Lettura della Francia. La Francia in questi giorni sta passando dei momenti un po' agitati, no? Però, nonostante questo, il Centro Nazionale del Libro, e tra l'altro i francesi sono degli ottimi lettori, molto migliori di noi, leggono molto di più, usano molto di più le biblioteche, ce ne sono di più, e c'è anche questo Centro Nazionale del Libro, invitano i francesi ad un appuntamento simbolico, alle 10 del mattino aprire un libro per almeno 15 minuti. Perché anche se la Francia resta un paese con una quantità di lettori che ci fanno invidia, è inesorabile la diminuzione, soprattutto fra le nuove generazioni, dei lettori. E una loro statistica, quindi crediamoci, se sono messi meglio di noi vuol dire che questa statistica per noi andrebbe al ribasso, i lettori più giovani, con età compresa tra i 7 e i 25 anni, cioè i giovani, trascorrono in media 4 ore al giorno davanti a uno schermo, mentre non leggono più di 3 ore a settimana, che vuol dire meno di mezz'ora al giorno. Noi siamo messi peggio di così. Quindi, sarebbe bello, voi fate già la rubrica ogni giorno un libro, no?
2 minuti un libro.
2 minuti un libro ogni giorno. E sarebbe bello, perché chi, l'abbiamo detto tante volte, chi legge vive 5 volte, perché vive tutto quello che succede nei libri, no? Lo diceva Umberto Eco. Per i bambini leggere è importantissimo, c'è dell'ottima editoria, adesso non possiamo più dire ma non si trova niente, si trova per tutti i gusti, quindi cerchiamo di leggere, invece di guardare lo schermo, guardiamo un libro di carta, che è una cosa completamente diversa.
Sopra i bambini ci sono i ragazzi, ai quali è stata dedicata un'importante fiera a Bologna a proposito di lettura e di libri, però 40 euro d'ingresso è un pochino troppo.
Un pochino troppo, anche perché è una fiera del libro per ragazzi, il bambino o ragazzo non ci va da solo, ci va almeno con un genitore, e già 80 euro li paghi per entrare, non compri più libri. Avranno avuto le loro buone ragioni, è una fiera soprattutto per gli editori, io penso, però insomma sarebbe anche stato bello se almeno ai bambini li avessero fatti entrare gratis, non i genitori.
Concorso per magistrati, imbarazzante questa storia.
Sì, concorso per magistrati con lo scritto, si sa che gli iscritti nei concorsi pubblici devono essere anonimi, no? Infilati nella busta, che ha il numero, eccetera, in maniera che i commissari poi non sappiano di chi sta correggendo la prova, in modo da essere oggettivi, no? Beh, è stato beccato un magistrato che stava facendo il concorso per magistrato, che ha mandato via WhatsApp, o quello che era, un messaggino, a un commissario, ma ha sbagliato il numero, l'ha mandato a quello sbagliato, in cui diceva qual era la frase che avrebbe fatto riconoscere il suo compito, in maniera tale che poi venisse corretto in maniera, diciamo, più benevole. Sì, ma io capisco il ragazzino che copia a scuola, ma non capisco quello che va a fare il giudice, il magistrato, cioè non dovrebbe essere il massimo dell'etica
penso di sì.
E del senso di giustizia. Se cominciano facendo così la loro carriera, come possiamo fidarci poi che quando devono giudicare gli altri siano corretti e non sottoposti a eventuali messaggini anche loro?
Allora, il ragazzino, lei ha accennato al ragazzino che copia a scuola, no? Fa parte della categoria degli imbroglioni?
No, fa parte della categoria di quelli che cercano di sopravvivere e che non ha capito che per sopravvivere devi imparare a leggere, non far finta di saper leggere o scrivere. Comunque è importante sapere che gli psicologi hanno visto che il senso di giustizia, cioè l'etica nei bambini, si forma verso gli 8 anni, entro gli 8 anni. Non a caso la dottrina cristiana metteva l'anima a 6 anni e poi faceva prendere il senso di responsabilità sul peccato, eccetera, verso gli 8, no? Non a caso. E il senso di giustizia per i bambini si forma soprattutto a scuola. Perché a scuola che hanno il confronto con gli altri, a casa sono loro, massimo un fratello, i genitori, quindi non è che c'è tanto da praticare le preferenze e le ingiustizie. A scuola invece sì. E quindi è una grossa responsabilità degli insegnanti quello di cercare di essere giusti. Possono sbagliare, ma se spiegano ai bambini i criteri con cui vengono valutati e poi sono coerenti a questi criteri, se si mordono la lingua quando gli viene umanamente da fare delle preferenze, perché noi abbiamo persone con cui entriamo in empatia e altre no, quindi ci viene da essere più spontaneamente cordiali, eccetera, con alcuni, è fondamentale. Altrimenti il ragazzino che vive come ingiusta una cosa sociale che è nel suo ambito della sua classe, verrà su con un istinto non proprio bello, etico, del viver civile, e quindi abbiamo fatto un danno.
Parliamo di proposte, questa volta della Unione Europea, le proposte perché il percorso scolastico abbia maggiore successo, e si guarda anche al modello anglosassone.
Sì, questo è i consigli dell'Unione Europea, con un documento emesso il 28 novembre 22 su questi percorsi scolastici in maniera tale che si prevenga la dispersione. Allora, il consiglio ed è legato tra l'altro al PNRR e ai fondi che dovrebbero arrivarci, perché uno degli obiettivi è quello di contrastare la dispersione scolastica. Non dimentichiamoci che si chiama anche piano per i giovani, questo del PNRR, no? E il consiglio è fissare un nucleo di materie base uguale per tutti fin dalle scuole medie, e poi il resto di materie alla carte, direbbero i francesi, cioè a piacimento, scelte dai ragazzi, chiaramente in un certo numero, con certe ore, come fanno gli anglosassoni, come nel modello anglosassone, sotto forma laboratoriale, in maniera che facciano esperienze per far emergere il loro talento, per potersi orientare meglio, perché ci sono dei numeri sull'orientamento, sul disorientamento, che fanno veramente impressione. Guarda, c'è Alma Diploma, che è questo istituto di statistica nazionale sui diplomati. Il 45% dei diplomati non rifarebbe la scuola che ha fatto. E di terza media il 44% dei ragazzini non segue il consiglio orientativo del consiglio di classe, con la conseguenza che ha percentuali di probabilità di bocciatura in primo anno delle superiori doppio di quelli che lo seguono. A me questi numeri hanno fatto un po' impressione, oltre che per la loro entità, anche per la loro, sarà una coincidenza, sono lo stesso numero. 44 che non seguono il consiglio, 45 che non avrebbero, cioè si pentono della scuola che hanno scelto, chissà.
Gli stessi.
Sembrerebbe.
Allora, Valdidara che dice a proposito dell'Unione Europea?
Ah, Valdidara ha detto che subito si fa. Si fa subito perché già dall'anno prossimo ci possono essere 30 ore di orientamento, sto 30 che torna sempre, che è uguale al numero delle settimane scolastiche, no? 30 ore di educazione alla cittadinanza, vabbè. E, sì, però non si sa dove le metta queste 30 ore in più di orientamento, tra l'altro sia alle medie che alle superiori, e fatte anche con laboratori, intrecciando gruppi di ragazzini delle superiori con quelli della secondaria di primo grado, e anche scambiandosi docenti. Bellissimo, forza Valdidara, dai, ma ce la farai? Fai magari qualcosa di più piccolo, ma fallo subito, insomma.
Sta dicendo che c'è un po' di utopia?
Sì, oppure un po' di pubblicità.
A proposito di pubblicità progresso, si paghino le tasse e si detraggano dalle tasse quello che si può detrarre, ad esempio le spese per l'istruzione.
Sì, spese per l'istruzione, sicuramente si possono detrarre come è stato fino adesso, a meno che non cambi un'idea prima di farsi pagare le tasse, e tutte le spese di iscrizione a corsi di qualsiasi tipo, cioè all'università, che sono tasse alte, ma anche la tassa delle superiori di quarta e quinta, perché l'obbligo è fino in terza. Poi si possono detrarre anche tutte quelle spese che servono ad attuare iniziative per il piano dell'offerta formativa, cioè gita scolastica, la mensa, i trasporti. Si può detrarre tutto, basta che sia tutto pagato nelle maniere giuste, che ci sia scritto anche nella causale, per la motivazione sulla causale, per la realizzazione di offerta formativa. C'è un limite, che di quest'anno sono, mi pare, 600, non lo ricordo bene, ma mi pare che addirittura si può arrivare fino a 800 euro con le iscrizioni universitarie per figlio. Le spese devono essere giustificate in maniera diversa, non cumulativamente, cioè una casellina per ogni figlio bisogna riempire, perché altrimenti ti salta il massimo. E sì, sarebbe importante che saperlo e poterle utilizzare, perché è sempre qualcosa.
Parliamo del bambino stressato e parliamo del bambino obeso. Pare ci sia una correlazione con le ore di sonno perse o invece godute in questo caso.
Eh sì, perché durante il sonno viene rilasciata la leptina, che riduce il senso di fame, quindi se dormo abbastanza poi mi sveglio e durante il giorno non ho tanto appetito che mi faccia buffare. Mentre la veglia, se sto sveglio, si blocca la leptina e viene fatta rilasciare la grelina, che dà il senso di appetito. Oltre a questo, cioè il fatto che un buon sonno fa in maniera che sia bilanciato anche la tua voglia di abbuffarti o meno, c'è anche che bisognerebbe che per dormire bene venisse abbastanza distanziata la cena dall'andare a fare la nanna, quindi che almeno ci fossero due ore e mezza di tempo. E quindi bisogna anticipare un po' la cena, ma se anticipiamo un po' la cena non possiamo ritardare più di tanto il pranzo o allontanarlo, insomma bisognerebbe anche rivedere un po' tutto l'orario scolastico, sì, si farà quel che si può, insomma sono ricerche fatte da università varie queste qua.
Quando si andava a scuola ad ottobre ci si svegliava al mattino presto, primo giorno di scuola, sapendo che poi a primavera si sarebbe andati in gita, era uno dei motivi che ti invitava ad alzarti presto, primo giorno di scuola. Ci sono delle gite scolastiche che saltano purtroppo, o perché i costi sono troppo elevati, o perché all'interno della classe c'è un disabile e la scuola non è in grado di organizzarsi per garantire a tutti lo stesso diritto della gita.
Già, le gite scolastiche sono importanti più che per ciò che si va a vedere, che allora sarebbero viaggi di istruzione, non gite scolastiche. Sono per il momento di condivisione e di vita assieme che fa la classe, insieme anche con i suoi insegnanti. E quindi che qualcuno venga escluso, qualsiasi sia il motivo, mette a zero lo scopo della gita, no? Stanno saltando parecchio perché i costi dei trasporti, soprattutto aerei, sono molto aumentati, anche del 20%. Quindi diventano insostenibili per una famiglia, 300-600 euro per un figlio, e se ne ha due quel mese lì, cosa fa? Non paga l'affitto? Oppure ancora più brutto è quando la gita salta per uno solo, perché magari è un disabile per il quale si richiederebbero particolari forme di accompagnamento, e siccome la scuola non riesce a garantirle e dovrebbe garantirle, non è giusto che se le sobbarchino i genitori, di andare in gita assieme col disabile, il bambino viene escluso. C'è stato un caso in cui una classe, saputo questo per un compagno, ha detto: no, rinunciamo tutti alla gita, ma fate qualcosa perché possa venire anche il nostro compagno. Allora, sono bellissime anche le gite vicine, poco costose, con un'Italia bellissima dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista artistico, meglio una gita modesta ma condivisa con la classe che una cosa che lascia a casa 6-7 ragazzini, insomma, per i costi.
E bravi i nostri ragazzi che continuano a organizzare le feste per autofinanziarsi il viaggio di istruzione. Gli ultimi sono stati i chimici dell'Atomic Party. Sempre belle anche queste cose.
Sì, decisamente, perché vuol dire che ci tengono, ma vuol dire anche che provano a fare qualcosa di organizzato, e anche quello è una lezione di vita, oltre che fare i conti, vedere come funzionano le agenzie di viaggio, eccetera, scegliere una meta, giustificarla, è un bellissimo esercizio che tra l'altro motiva tantissimo i ragazzi a fare queste cose.
L'invita ad alzarsi il primo giorno di scuola con piacere. Senta, passato Natale, Capodanno, il Carnevale, si entra in Quaresima, anche per i ragazzi un po' più deficitari in alcune materie, e si va con i corsi di ripetizione. A marzo succede così.
Sì, di solito dopo le pagelle ci si riassesta, però queste ripetizioni sono, la parola stessa ripetizione ti dice che non sono i corsi di recupero, sono le ripetizioni private a carico delle famiglie. E qua, anche qui, cos'è? I più deboli a scuola sono quelli di solito che hanno una povertà educativa alle spalle, perché chi ha i genitori laureati e una casa piena di libri difficilmente ha bisogno di ripetizioni, ne ha se è svogliato, ma allora ha bisogno del tutor, non dello specialista di latino. E quindi ampliamo il gap che c'è tra una parte della classe e un'altra, perché ci sono di mezzo i costi, minimo 25 euro l'ora, una ripetizione costa se non addirittura 50 per le classi ultime. Tra l'altro adesso ci sono anche dei servizi di ripetizione online, ovviamente a pagamento, e poi c'è il problema di scegliere ma quel ripetitore lì sarà bravo o non sarà bravo, e quante ne faccio di ripetizioni, cosa devo recuperare? Dovrebbe essere la scuola che fa queste cose qui. Tempo pieno ai piccoli, ma corsi di recupero fatti dai loro insegnanti ai grandi. E se proprio la scuola non ce la fa perché non ha i soldi per pagare gli insegnanti, o perché gli insegnanti non si rendono disponibili, perché non fare il famoso peer tutoring, cioè il tutoraggio alla pari con dei ragazzi più grandi che siano, non so, in quinta o in quarta, e che aiutano quelli di prima e seconda, e per quelli di quarta e quinta quelli usciti o quelli più bravi della stessa classe. Magari gli si dà dei crediti, visto che per l'esame di maturità c'è anche la possibilità di aggiungere un 20 punti di crediti.
E fanno loro le ripetizioni.
Esatto, ripetizioni, ti metti assieme e chiedi ma cos'è che non hai capito, dov'è che non riesci a fare, e lo facciamo assieme.
Prof, allora buona giornata della felicità, siamo felici e ci risentiamo felicemente tra 7 giorni.
Benissimo, e grazie, siate felici anche, almeno un pezzettino quelli che ci hanno ascoltato. Grazie.